Per l'ultima volta. Per l'ultima volta dunque io apro gli occhi. Ed essi non devono più vedere il sole perché una giornata triste e nebbiosa lo tiene coperto. Prendi dunque il lutto, o natura, tuo figlio, il tuo amico, il tuo amante si approssima alla sua fine. Carlotta, è un sentimento ineffabile che somiglia a un confuso, torbido sogno. Dire a se stessi questo è l'ultimo giorno. L'ultimo. Carlotta, non ha senso per me la parola ultimo. Io mi sento oggi nel pieno delle mie forze e domani sarò giacente senza forze a terra. Morire, che cosa significa? Vedi, noi sogniamo quando parliamo di morte. Io ho visto più volte morire, ma i limiti dell'umanità sono così angusti che per essa non hanno senso il principio e la fine dell'esistenza. Oggi sono ancora in possesso di me stesso, sono ancora tuo, tuo, mia amata, e fra un istante separato, passato, per sempre forse. No, Carlotta, no. Come posso io morire? Come puoi tu morire? Noi esistiamo. Morire che cosa significa? Questa è una parola, un suono vano che non ha senso per il mio cuore. Morto, Carlotta, sepolto nella terra fredda, in un luogo stretto, oscuro. Io avevo un'amica che era stata tutto per me nella mia solitaria giovinezza. Morì, e io seguii i suoi funerali e stetti vicino alla fossa nel momento in cui vi calavano la bara e le corde, stridendo, discesero e risalirono. Poi la prima palata di terra cadde nella fossa e la bara diede un suono sordo, cupo, sempre più cupo, e infine fu coperta. Io caddi presso la fossa, colpito, scosso, angosciato, lacerato nel mio intimo, ma senza sapere che cosa mi era accaduto, che cosa mi sarebbe accaduto, morire. Tomba, io non capisco questa parola. Perdonami, perdonami, ieri avrebbe dovuto essere l'ultimo istante della mia vita, mio angelo, per la prima volta. Per la prima volta questo sentimento pieno di voluttà mi ha penetrato. Lei mi ama, brucia ancora sulle mie labbra il sacro fuoco che colava a torrenti dalle tue. Un nuovo ardore nel mio cuore. Perdonami. Ah, io sapevo bene che tu mi amavi. Lo sapevo dai primi sguardi dai quali traspariva la tua anima, dalla tua prima stretta di mano, eppure, quando ti lasciavo, quando vedevo Alberto vicino a te, ricadevo nei miei dubbi febbrili. Ricordi tu i fiori che mi mandasti in quella fatale riunione nella quale non potesti dirmi una parola né porgermi la mano? Ho passato metà della notte inginocchiato dinanzi ad essi, ed essi per me suggellavano il tuo amore, ma, ahimè, queste impressioni passavano come nell'anima del credente passa il sentimento della grazia divina, che pure egli ha ricevuto da Dio con segni sacri e visibili. Tutto questo è passeggero, ma l'eternità stessa non potrebbe spegnere la fiamma di vita che ho raccolto ieri dalle tue labbra e che sento in me. Lei mi ama. Questo braccio l'ha circondata, queste labbra hanno tremato sulle sue labbra, questa bocca ha balbettato sulla sua. È mia. Tu sei mia, Carlotta, per sempre. Che importa se Alberto è tuo marito? Marito. Questo serve per il mondo, e per il mondo è un peccato il mio di amarti e di volerti strappare alle sue braccia. Un peccato. Bene, io me ne punisco, ma l'ho assaporato in tutta la sua celeste voluttà, il mio cuore ha attinto in esso balsamo e forza di vita. Tu sei mia da questo momento, mia, o Carlotta. Io ti precedo, vado da mio padre, da tuo padre. Con lui mi lamenterò ed egli mi consolerà finché tu verrai. Io ti verrò incontro a volo, ti prenderò e resterò vicino a te al cospetto dell'infinito in un eterno abbraccio. Non sogno, non deliro. Vicino alla tomba vedo più chiaro. Noi esisteremo, ci rivedremo, vedremo tua madre, io la vedrò, la troverò, aprirò il mio cuore davanti a lei, tua madre, la tua perfetta immagine. Verso le 11 Werther domandò al suo domestico se Alberto era ritornato. Il servo disse, sì, ho sentito condurre nella stalla il suo cavallo. Allora Werther gli diede un biglietto aperto su cui aveva scritto, «Volete essere così gentile da prestarmi le vostre pistole per un viaggio che penso di fare? Addio, state bene!» La buona Carlotta aveva dormito poco la notte precedente. Ciò che aveva temuto si era avverato, e avverato in un modo che lei non aveva potuto né temere né presentire. Il suo sangue, fino allora puro e tranquillo, era in una febbrile agitazione. Mille diversi sentimenti agitavano il suo nobile cuore. Era forse il fuoco degli abbracci di Werther che lei sentiva nel petto? Era indignazione per il suo ardire temerario? Era un doloroso paragone fra il suo stato presente e i giorni di ingenua e libera innocenza e di tranquilla fiducia in se stessa? Come avrebbe potuto andare incontro a suo marito? Come informarlo di una scena che avrebbe potuto benissimo confessare, ma che non osava confessare neppure a se stessa? Per tanto tempo avevano taciuto uno verso l'altro. Doveva essere lei per prima a rompere il silenzio e in un momento così inopportuno fare al marito l'inattesa rivelazione? Già temeva che la sola notizia della visita di Werther facesse al marito una spiacevole impressione. Che sarebbe avvenuto alla notizia di una simile improvvisa catastrofe? Poteva lei sperare che il marito vedesse la cosa nella sua giusta luce e non giudicasse senza prevenzione? E poteva desiderare che egli la leggesse nell'anima? E d'altronde, poteva lei dissimulare verso l'uomo agli occhi del quale era stata sempre aperta e trasparente come un cristallo e al quale non aveva mai nascosto né mai potrebbe nascondere nessuno dei suoi sentimenti? Tutte queste cose la riempivano di preoccupazione e di perplessità, e sempre il suo pensiero tornava a Werther che era perduto per lei, che lei non poteva lasciare, che doveva, ahimè, lasciare a se stesso e al quale non sarebbe rimasto più nulla dopo averla perduta. Quanto gli era stata dolorosa, benché allora non fosse riuscita a spiegarsela, la freddezza sopravvenuta tra Werther e Alberto, due uomini intelligenti e buoni, per alcuni segreti dissensi, avevano cominciato col serbare il silenzio l'uno verso l'altro. Ognuno pensava alle sue ragioni e ai torti dell'altro, i loro rapporti si erano turbati e inaspriti ed era diventato impossibile sciogliere il nodo nel momento critico da cui tutto dipendeva. Se una dolce intimità li avesse presto avvicinati, se il loro affetto e la loro indulgenza reciproca si fossero ravvivati ed avessero aperto i loro cuori, forse il nostro amico avrebbe potuto ancora essere salvato. Aggiungiamo a tutto questo un'altra circostanza singolare. Werther, come noi sappiamo dalle sue lettere, non aveva fatto un mistero del desiderio che egli aveva di lasciare questa vita. Alberto l'aveva sempre combattuto e qualche volta Carlotta e il marito avevano parlato di questo. Alberto, che sentiva per il suicidio una forte avversione, aveva spesso, con vivacità assai strana per il suo carattere, espresso i suoi dubbi sulla sincerità di un simile proposito e aveva comunicato a Carlotta la sua incredulità. Lei si tranquillizzava dunque quando al suo pensiero si presentava questa triste preoccupazione, ma d'altra parte le pareva che ciò le impedisse di comunicare al marito le ansie che la tormentavano in quel momento. Alberto ritornò e Carlotta gli andò incontro con una vivacità un poco imbarazzata. Egli non era allegro, non aveva potuto concludere il suo affare trovando nel vicino borgomastro un uomo inflessibile e minuzioso. Le cattive strade avevano aumentato il suo malumore. Chiese se era successo nulla di nuovo e lei gli rispose precipitosamente che Werther era venuto la sera prima. Alberto domandò poi se erano giunte lettere e seppe che una lettera e dei pacchi si trovavano nella sua stanza. Vi andò e Carlotta rimase sola. La presenza del marito che amava e stimava le aveva prodotto in cuore una nuova impressione. Il ricordo della sua nobiltà d'animo, del suo amore e della sua bontà l'avevano calmata e sentiva un segreto desiderio di seguirlo. Prese il suo lavoro e andò nella stanza di lui come soleva fare. Lo trovò occupato ad aprire i pacchi e a leggere. Alcuni sembravano avergli portato notizie poco piacevoli. Lei gli fece qualche domanda alla quale Alberto rispose brevemente, mettendosi a scrivere al suo tavolino. Passarono così un'ora, l'uno vicino all'altra, e l'animo di Carlotta diventava sempre più cupo. Lei sentiva come le sarebbe stato difficile dire al marito ciò che le pesava sul cuore, anche se egli si fosse trovato nelle migliori disposizioni, e cadde in una malinconia tanto più dolorosa in quanto si sforzava di nasconderla e di inghiottire le lacrime. L'apparizione del domestico di Werther la gettò in una grande ansia. Questi porse il biglietto ad Alberto, che si volse tranquillamente alla moglie e le disse: «Dagli le pistole!» E al ragazzo disse: «Augurategli buon viaggio da parte mia!» Carlotta fu colpita come dal fulmine, si alzò vacillando, senza sapere che cosa le accadesse, lentamente si avvicinò alla parete, prese l'arma, ne tolse la polvere, esitò e avrebbe indugiato ancora a lungo se Alberto non l'avesse scossa con uno sguardo interrogativo. Diede al domestico il funesto ordigno senza poter articolare parola e appena egli fu uscito piegò il lavoro e andò nella sua stanza in preda a un'incertezza senza fine. Il suo cuore le faceva presagire tutti gli orrori. Talvolta era sul punto di gettarsi ai piedi del marito e di rivelargli tutto, la storia della sera precedente, la sua colpa e i suoi presentimenti. Ma poi pensava che un simile passo non avrebbe avuto alcun risultato e che mai lei poteva sperare di indurre il marito a recarsi da Werther. La tavola era già preparata e una buona amica che era venuta soltanto per chiedere qualcosa, che voleva andare via subito e che restò, rese sopportabile la conversazione durante il pranzo. I commensali si fecero forza, parlarono, raccontarono e si distrassero. Il servitore tornò con le pistole da Werther che gliele prese di mano con entusiasmo quando sentì che Carlotta stessa gliele aveva date. Si fece portare pane e vino, disse al domestico di andare a tavola e si sedette per scrivere. «Esse sono passate per le tue mani. Tu le hai pulite dalla polvere, io le bacio mille volte. Tu le hai toccate. E tu, spirito del cielo, favorisci la mia risoluzione. Tu, Carlotta, mi porgi l'arma. Tu, dalle cui mani io desideravo ricevere la morte, e oggi, ahimè, la ricevo. Ho interrogato il mio servitore. Tu hai tremato quando gli hai dato le armi. Tu non hai pronunciato alcun addio. Ahimè. Ahimè, nessun addio. Doveva il tuo cuore chiudersi per me a causa di quel momento che mi ha legato a te per l'eternità. Carlotta, nessun volger di secoli potrebbe cancellare quell'impressione, e io sento che tu non puoi odiare colui che arde per te.» Dopo il pasto, egli ordinò al domestico di finire i bagagli, strappò molte carte, uscì e saldò qualche piccolo debito. Ritornò a casa, poi andò di nuovo fuori città e, nonostante la pioggia, si recò nel giardino del conte, passeggiò per la campagna, ritornò al cadir della notte e scrisse: «Guglielmo, per l'ultima volta ho visto i campi e la foresta e il cielo. A te pure il mio addio. Mia cara mamma, perdonatemi. Consolala, Guglielmo. Dio vi benedica. Tutte le mie cose sono in ordine. Addio, ci rivedremo e saremo più felici. Perdonami, Alberto, io ti ho male ricompensato, Ho turbato la pace della tua casa, ho fatto nascere la diffidenza tra voi. Addio. Voglio mettere fine a questo stato di cose, che la mia morte possa rendervi felici. Alberto, Alberto, rendi felice quell'angelo, e la benedizione divina ti accompagnerà. Passò ancora gran parte della serata frugando fra le sue carte, ne strappò molte e le gettò nel fuoco. Suggellò alcuni pacchi diretti a Guglielmo. Essi contenevano piccole composizioni, pensieri staccati, parecchi dei quali ho visto. Verso le 10, dopo aver ordinato che gli fosse riattizzato il fuoco e che gli si portasse una bottiglia di vino, mandò a letto il servitore, di cui la stanza, come tutte quelle degli altri domestici, era molto lontana sul di dietro della casa. Egli andò a letto vestito per essere pronto molto presto, perché il signore gli aveva detto che i cavalli sarebbero stati davanti alla porta prima delle 6. Dopo le 11. Tutto è silenzio intorno a me e la mia anima è tranquilla. Ti ringrazio, mio Dio, di concedere ai miei ultimi istanti questo calore, questa forza. Vado alla finestra, mia cara, e vedo attraverso le nuvole agitate dal vento alcune stelle del cielo eterno. No, voi non cadrete, e Dio vi porta nel suo cuore come porta pure me. Vedo le prime stelle del carro, la più cara fra tutte le costellazioni. Essa stava dinanzi a me, in alto, quando la notte uscivo dalla tua casa e varcavo la soglia della tua porta. Con quale ebbrezza la guardavo! Quante volte, alzando la mano, l'ho presa come segno, come sacro simbolo della mia felicità presente, e ora... Oh, Carlotta, tutto mi ricorda te. Non ti sento forse intorno a me, e non ho conservato avidamente come un fanciullo mille piccole cose che tu avevi toccato. E la tua cara silhouette, te la do, Carlotta, e ti prego di farle onore. Mille volte l'ho baciata, mille volte l'ho salutata quando uscivo o quando ritornavo a casa. Ho scritto a tuo padre un biglietto, pregandolo di proteggere il mio corpo. Vi sono due tigli nel cimitero, dietro, nell'angolo che dà sulla campagna. Là desidero riposare. Tuo padre può, e farà questo per il suo amico. Pregalo anche tu. Non voglio costringere i pii cristiani a posare il loro corpo presso quello di un povero infelice. Vorrei che mi seppelliste sulla strada o nella valle solitaria, che il prete e il levita passando si facessero il segno della croce e il samaritano versasse una lacrima. Mi fermo qui, Carlotta. Non fremo prendendo in mano il freddo, orrendo calice nel quale berrò l'ebbrezza della morte. Tu me l'hai dato e io non esito. Così si compiono tutti i desideri e le speranze della mia vita, così batto, freddo e rigido, alla bronzea porta della morte. Avessi avuto almeno la gioia di morire per te, di sacrificare la mia vita per te, morirei con coraggio, con gioia, se sapessi di procurarti la pace, la felicità della vita. Ma a pochi eletti è concesso di versare il loro sangue per coloro che amano e di procurare con la morte una vita nuova e feconda ai loro cari. Voglio essere sepolto con questi abiti, Carlotta. Tu li hai toccati e consacrati. Anche di questo ho pregato tuo padre. La mia anima si libererà sulla mia tomba. Non mi si devono frugare le tasche. Il nastro rosa pallido che avevi in petto quando ti vidi per la prima volta fra i tuoi bambini, oh, baciameli tanto, e racconta loro la storia dell'infelice amico. Cari, essi si affollano intorno a me. Ah, come mi legai a te. Fin da quel primo istante non potevo più lasciarti. Quel nastro deve essere sepolto con me. Tu me lo regalasti il giorno del mio compleanno, e come mi fu caro! Ah, non immaginavo dove mi avrebbe condotto la via che seguivo. Sii calma, ti prego, sii calma. Sono cariche. Battono le 12. Il mio destino si compia. Carlotta, Carlotta. Addio, addio. Un vicino vide il lampo e sentì il colpo, ma poiché dopo tutto rimase tranquillo, non ci pensò più. La mattina alle 6 il domestico entrò col lume, trovò il suo signore a terra, vide le pistole e il sangue. Chiamò, lo scosse, nessuna risposta. Corse dal medico, da Alberto, Carlotta udì suonare il campanello e un tremito la scosse in tutte le membra. Svegliò il marito, si alzarono e il servo diede loro la notizia tremando e piangendo. Carlotta cadde svenuta ai piedi di Alberto. Quando il medico giunse presso l'infelice lo trovò in uno stato disperato, il polso batteva, le membra erano tutte paralizzate, egli si era colpito alla testa sull'occhio destro, il cervello era saltato. Per precauzione gli fu aperta una vena al braccio, il sangue uscì, respirava ancora. Dal sangue che era sulla spalliera della poltrona si poté comprendere che egli si era colpito stando seduto alla scrivania, poi era caduto e si era arrotolato convulsamente intorno alla poltrona. Giaceva supino presso la finestra svenuto. Era completamente vestito in giacca blu e in panciotto giallo. La casa, il vicinato, la città si commossero. Giunse Alberto. Werther era stato adagiato sul letto, con la fronte bendata. Il viso era di un mortale pallore e non faceva alcun movimento. Il rantolo era ancora spaventoso, ora debole, ora più forte. Si attendeva la fine. Aveva bevuto soltanto un bicchiere di vino. Il dramma di Emilia Galotti era aperto sulla sua scrivania. La commozione di Alberto, il dolore di Carlotta sono inesprimibili. Il vecchio borgomastro, accorso a cavallo alla notizia, con calde lacrime baciò il morente. I figli più grandi giunsero subito dopo di lui a piedi, si inchinarono presso il letto, esprimendo acerbo dolore. Gli baciarono le mani e la bocca e il maggiore, che egli aveva sempre prediletto, non si staccò dalle sue labbra fino all'ultimo respiro. E bisognò con la forza strapparlo di lì. A mezzogiorno Werther morì. La presenza del borgomastro e gli ordini che diede calmarono l'agitazione della folla. La sera, verso le 11, egli fu sepolto nel luogo da lui designato. Il vecchio e i figli seguirono il feretro. Alberto non ebbe la forza. Si temeva per la vita di Carlotta. Alcuni artigiani lo trasportarono e nessun sacerdote lo accompagnò.